parte per questo ultimo incontro di quest'anno relativo al decimo capitolo del Catechismo. Sì, ma è giusto che non è che possiamo stressarci, già lo siamo abbastanza nella vita. Sì, dicevo, conclude il decimo capitolo, questo incontro, che appartiene alla prima delle tre parti in cui si struttura il Catechismo degli adulti. È una sezione che dicevamo dedicata in particolare alla figura di Gesù Cristo perché? Perché noi non possiamo accedere alla conoscenza di Dio, al contatto con Dio, se non passando attraverso Gesù, che è la porta. La conoscenza di Gesù, come di ogni persona umana, avviene attraverso le parole, i gesti che l'altro compie, le sue azioni, e quindi attraverso ciò si conosce la sua persona. La persona di Gesù, dicevamo, ci mette inevitabilmente in relazione a Dio il Padre e al Figlio lo Spirito. Sono le tre persone che compongono il Dio uno e trino, che né è il monoteismo rigido né è il politeismo. Noi non crediamo in tanti dei, ma in un Dio che è comunione. Ora, Cristo non solo rivela il mistero di Dio, il mistero trinitario, ma rivela anche il disegno che Dio ha su tutto il creato, ed è un disegno di salvezza. Tutto quello che noi conosciamo, che ci sovrasta per grandezza e per piccolezza, l'infinitamente grande e l'infinitamente piccolo, tutto questo che senso ha? Secondo ciò che Gesù ha rivelato, il disegno che Dio ha impresso è un disegno di salvezza, cioè tutte le cose, tutte, quelle visibili e quelle invisibili, sono state create per mezzo di Gesù Cristo e in vista di Lui, e tutte sussistono in Lui. Che cosa vuol dire? Vuol dire che tutto quello che esiste ha una traccia della fisionomia di Cristo. Assomiglia a Lui non tanto in termini strettamente fisici, ma in termini vitali. Tutto quello che appartiene all'universo è destinato a realizzare questo mistero di ciò che da Dio fuoriesce e a Dio ritorna. Allora vediamola questa creazione, e anzitutto, se parliamo di creazione, parliamo del creatore. Il Padre, dicevamo, cioè Dio, è colui che ha creato ogni cosa, è colui dal quale tutto proviene e al quale tutto è rinviato. E in questo mistero di Dio creatore, il Figlio e lo Spirito sono, secondo una bella immagine di Sant'Ireneo, le due mani attraverso le quali Dio realizza il tutto. Dio crea il tutto dal nulla, e quindi l'idea di creazione è quella non semplicemente della trasformazione di qualcosa, ma di ciò che prende vita a partire dal nulla. Non solo, nel concetto di creazione, nell'idea di creazione che il cristianesimo supporta, vi è quella di una continua azione di Dio. Cioè non solo tutto ha preso vita da Lui, ma tutto continua a sussistere perché Lui continuamente provvede. Ecco, questo concetto della creazione continua deve integrare il concetto della creazione come un primo colpo di stecca che ha colpito la boccia e poi da lì è partito tutto il resto. Ma Dio adesso se ne sta a guardare che cosa succede nel biliardo. Non è propriamente così. l'idea di provvidenza, molto nota in generazioni precedenti alla nostra, vorrebbe proprio dire questa sorta di creazione continua. Non vi è, secondo questa idea di creazione, allora contraddizione con le descrizioni scientifiche. La scienza indaga come i fenomeni si concatenano. Ora, questo non mette in discussione, ad esempio, il racconto di Genesi, in cui si raffigura la creazione attraverso alcune immagini che, ormai è sufficientemente chiaro, non vogliono essere un resoconto scientifico di come il mondo è stato creato. Allora non vi è contraddizione. Il genere letterario di quei racconti, si dice, è, per farla un po' semplice, quello che potremmo dire delle fiabe. Quando noi ascoltavamo la fiaba di Pinocchio, forse quando eravamo piccini, credevamo che le cose fossero esattamente andate così, che da un pezzo di legno si fosse animato il fanciullo. Ma diventati più grandi, noi continuiamo a raccontare eventualmente la fiaba di Pinocchio, sapendo che lì si dice una verità. La verità non è propriamente quello che corrisponde al linguaggio, cioè che da un pezzo di legno sia emerso un bambino, ma la verità è il messaggio che è impresso attraverso questa descrizione. Ecco, lo stesso sono questi racconti mitologici, diciamo, attraverso questo linguaggio che cosa si vuole veicolare? Si vuole veicolare che Dio è all'inizio del tutto ed è continuamente colui che regge il tutto. Ecco perché questi racconti sapienziali che hanno l'intenzione di trasmettere questa idea e le descrizioni scientifiche che cercano di comprendere meglio come i meccanismi avvengono non sono divergenti. Perché per quanto la scienza possa eventualmente arretrare anche, resta sempre la questione di dove abbia avuto inizio l'inizio. Può anche essere che la teoria del Big Bang sia quella che oggi meglio interpreta i fenomeni, ma che cosa sta all'origine di questo? Allora, il mondo creato dal nulla e mantenuto in vita da Dio contiene, dicevamo, l'infinitamente grande e l'infinitamente piccolo, e noi per certi versi stiamo in mezzo a questi elementi. Ora, questo mondo creato colpisce per la sua armonia, si resta impressionati, si ritiene di scorgere anche una sorta di intelligenza, sembrerebbe che la natura contiene delle finalità che noi ammiriamo attraverso anche i documentari scientifici, ma in questo mondo creato noi notiamo anche delle disarmonie. La natura combina anche gravi danni. Per certi versi, in ogni dimensione del creato, noi possiamo notare un'intelligenza armonica e una violenza disarmonica, sconvolgente. Questo solleva il problema a cui gli uomini danno il nome di male. Come mai Dio, che ha creato il tutto, ha forse creato anche il male? Nei primi secoli una delle eresie era il cosiddetto manicheismo, cioè si è ipotizzato che ci fossero due dei, un Dio buono e un Dio cattivo. Ma questo non corrisponde alla rivelazione cristiana. Dio è uno solo ed è buono e ha creato tutto per il bene. Allora l'origine del male resta per certi versi misteriosa. Sempre secondo la rivelazione cristiana, noi possiamo dove comprendere qualcosa del perché la disarmonia affligge il mondo. Possiamo comprendere qualcosa considerando le creature che entro questo piano divino sono dotate di libertà. Perché? Tra le creature vi sono alcune, ve ne sono alcune, che godono di questa potenzialità. Quella non solo di essere animate da un disegno provvidente, ma di poterlo corrispondere o resistervi. E queste sono due tipologie di creature. La prima è quella degli angeli, cioè le creature, si dice, puramente spirituali. e le altre sono gli uomini, che sono invece spirito corporei. Allora, considerando le creature angeliche, noi lì, secondo quello che ci è stato rilevato, potremmo dire: vediamo alcune di esse che corrispondono al disegno di Dio. La parola angelo significa messaggero, è la stessa di evangelo, euangelio, messaggio buono. Angelo significa messaggero, è messaggio. Allora, alcuni trasmettono il messaggio, entrano in questo piano corrispondendolo, altri hanno resistito. E ciò che viene chiamato anche da Gesù il Satana sarebbe questa potenza spirituale, questo angelo, diciamo, che capeggia i riottosi, cioè coloro che resistono a questo piano salvifico di Dio. Ora, a questo riguardo, noi, per quanto ci è concesso di capire, possiamo ritenere che vi sia un'azione di queste potenze demoniache nel mondo, che ordinariamente si esercita attraverso le tentazioni cosiddette. Possiamo anche dire che vi sia un'azione straordinaria di queste potenze che si verifica in alcuni fenomeni, per quanto rari, presenti, che sono quelli delle possessioni, delle infestazioni o delle ossessioni diaboliche cosiddette. A questo riguardo è opportuna una grande cautela nel distinguere, perché molti dei fenomeni che appaiono, vengono decretati come demoniaci, in realtà sono riconducibili a delle cause che sono, diciamo, naturali, disturbi psichici o così via. In ogni caso, la Chiesa è attrezzata di un servizio particolare, che è quello del collegio degli esorcisti. All'interno di ogni diocesi ci sono alcuni soggetti nominati dal vescovo che provvedono a questo discernimento, a questo eventuale intervento. Pullula ovunque la presenza di personaggi che esercitano questi ministeri senza essere autorizzati. Di per sé un sacerdote potrebbe farlo, ma per evitare proprio confusioni ed equivoci è stato regolamentato questo servizio. Detto ciò, non dimentichiamo che anche i cosiddetti esorcismi sono, nel linguaggio sacramentale della Chiesa, cosiddetti sacramentali, cioè dal punto di vista della potenza stanno sotto i sacramenti. E quindi, se vi è un contrasto efficace al male, anche legato alla presenza, diciamo, del diavolo, anche qui la parola diavolo noi non siamo in grado di rappresentare. La parola diavolo è quella che significa che cosa questa potenza esercita. Forse già lo dicevo, diavolo deriva dal greco diaballo, divido, dia, cioè incuneo ciò che sta, mi incuneo in ciò che sta unito per distinguerlo. Questo è il diavolo, e l'azione demoniaca è l'azione che divide. E quindi, per certi versi, senza bisogno di andare a immaginare chissà quali effetti, ma laddove una comunità si divide e diventa conflittuale, dove si comincia agli uni volere il male degli altri, lì possiamo dire che è all'azione lui, il maligno. Detto ciò, non dimentichiamo che il maligno non ha potere sopra ciò che Cristo ha prodotto. Le porte degli inferi non possono prevalere, e quindi laddove un uomo o una donna si tengono a contatto con la grazia di Dio, non possono essere strappati al rapporto con Dio. E veniamo alle altre creature che hanno questa potenzialità, quella non solo di essere dentro un disegno che le conduce, come lo sono i minerali, come lo sono i vegetali, come lo sono gli animali, ma anche di corrispondere o meno a questo disegno, e sono gli uomini, meglio detto gli esseri umani, perché nel nostro linguaggio uomini sta ad indicare sia gli esseri umani sia i maschi, Questo è un problema di genere della nostra lingua. Che va. Allora, gli esseri umani pure sono in questa possibilità di resistere o corrispondere al disegno di Dio. E gli esseri umani sono tra loro in rete, userei questa immagine, quella del web, nel senso che nessuno di noi è sganciato da altri. Pensate al solo fatto di venire al mondo perché altri in relazione ci hanno dato vita. Ora, è precisamente in questa immagine di collegamento, di rete, che allora si può anche comprendere come l'eventuale resistenza o l'eventuale resa a questo disegno, questo concedersi, non sia solo una questione privata di ciascuno, ma tutti ci aiutiamo a concederci o a resistere. A questa resistenza è dato il nome di peccato originale. Che cos'è il peccato originale? È questo comune resistere al realizzarsi del disegno di Dio. Uso un'immagine forse un po' banale. Quando nasce un bambino al giambellino, se ne nascono ancora, anche lui respira lo smog. Non ha fatto nulla per produrlo, non è ancora in grado di andare in motorino con la macchina o di riscaldarsi dentro casa, ma lui già respira aria inquinata. Ecco, quando un bambino viene al mondo, entra dentro una rete di relazioni che già sono più o meno sintoniche o distoniche rispetto al disegno di Dio. Ecco, questa complicità che uno si ritrova inizialmente a subire è ciò a cui la Chiesa nella sua fede ha dato il nome di peccato originale, cioè qualcosa che sta all'origine della libertà di tutti, che inclina tutti in una certa direzione e non è ancora diventato il peccato che uno compie con consapevolezza e con deliberazione. Detto ciò, questa creazione abitata da queste creature che resiste o si concede al disegno di Dio è attraversata da una, diciamo, carica elettrica che non è solo quella negativa, ma che è anche quella positiva della grazia di Cristo. Allora capite, l'inserirsi di Cristo nel tessuto umano, nella rete, è per indurre una circolazione che contrasti ciò che resiste. Ecco, questa è la grazia redentiva di Cristo, l'entrare dentro nel tessuto umano in modo tale che questa grazia possa redimere il mondo, cioè possa far sì che sia condotto là dove è stato pensato, ad essere completamente irradiato da questa grazia sua. Si comprende perché questa storia, questa gestazione sia tribolata, perché il disegno di Dio non procede linearmente, ma subisce anche contrasti. La storia della salvezza è un dramma, la parola drama in greco vuol dire azione, è un'azione proprio come un'azione teatrale, no? In cui gli attori si incontrano e si scontrano, e nella misura in cui anche un solo uomo o una sola donna dentro questa rete di relazioni si concedono alla grazia, ecco che il disegno di Dio può progredire. Qual è il fine della storia? Qual è il fine che giungerà alla fine della storia? È che tutto sia irradiato dalla grazia di Cristo, che configura ogni realtà così come Dio l'ha pensata e così come Dio intende compierla, in modo tale che possa realizzarsi quella che è la promessa: Dio sia tutto in tutti. La vitalità stessa di Dio possa dar vita nella differenza variegata della creazione ad ogni creatura. Grazie della pazienza e buon appetito. Qua ci sono le schede corrette dell'ultimo incontro e di quest'oggi.